Salve a tutti e benvenuti a Pensieri e Parole, il programma di radiosonar.net che racconta parole per produrre pensieri. Cosa mi va se mi va, quando è il momento
e dopo si vedrà. Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Bentrovati a tutti. Dopo le prime 5 puntate che sono state accomunate dal tema della separazione, iniziamo questa nuova stagione in una maniera diversa, più libera. Quindi senza un tema che colleghi le puntate, ma lasciando il pensiero libero di vagare puntata dopo puntata, ovunque voglia andare, e quindi affrontando sempre temi nuovi, diversi, argomenti diversi, letture anche di generi differenti. Oggi iniziamo la nuova stagione con un brano che ha un genere, un tipo di scrittura particolare. È un romanzo del Novecento di Tommaso Landolfi, La pietra lunare, premio Strega nel 1975, forse poco noto al grande pubblico, che ha una scrittura, vi dicevo prima, particolare, nel senso ricercata e barocca, come dire, un po' barocca, e con uno spiccato sperimentalismo linguistico, che nel 1968 pubblica appunto questo romanzo surreale, che si chiama La pietra lunare, in cui si racconta del giovane Giovancarlo, un ragazzo di provincia, che incontra un giorno una figura mitologica, una mitologica guru, una splendida fanciulla con zoccoli di capra, che incontra in uno spazio al confine tra sogno e realtà, tra innamoramento e stupore, in un mondo spartito tra realtà completamente dissonanti. Quella gretta della vita di provincia, semplice, un po' mediocre se vogliamo, e l'altra è quella realtà che con la luna si annuncia nel cielo, cosparsa di sogno, ricoperta di magia, dove accadono cose bizzarre e meravigliose, e dove le cose corrono, navigano, girano, si rincorrono per conto loro mentre noi dormiamo. Giovancarlo non si lascia affondare nella sua fin troppo semplice vita di provincia, innamorandosi appunto di questa fanciulla che appare e scompare dalla sua vita, trascinandolo in un sogno dalle mille sfumature e dai mille colori che lo salvano dall'incubo della monotonia. Nel brano che vi leggerò, Giovancarlo, dopo aver incontrato per la prima volta la sua amata guru, cerca di ritrovarla cercandola in una maniera originale e poetica nelle case circostanti del suo innominato paesino. Buon ascolto. Giovancarlo Scarabozzo, appi tutti i buoni nomi finiscono in ozzo, detto più semplicemente Don Carlo, Don Carluccio e simili, era, come del resto apparso chiaro dal suo comportamento con Guru quella sera, un giovane timido. Studente ormai del secondo anno, egli amava passare l'estate a P, dove prima che i suoi lo raggiungessero, menava un'assai distesa e sufficientemente strana vita. quasi sempre solo col suo gatto e la sua cagna da caccia, animale ardente e per eccezione piuttosto feroce, egli componeva versi, andava a caccia sulle più lontane montagne e fantasticava tutto il giorno. Dal suo aspetto di giovane aitante, dai suoi piccoli baffi di un nero di carbone non si sarebbe detto, eppure i suoi successi con le donne non erano brillanti. Ad essere più precisi, non ne aveva mai accostata una che non fosse per la strada o in qualche salotto. E ciò, data la sua età relativamente avanzata, era perlomeno curioso. A Giovancarlo tanto più ingiusta pareva questa sua posizione, in quanto egli sentiva bene d'esser fatto per le donne come loro per lui. Che tesori di tenerezza e di illuminata sapienza di vita avrebbe potuto riversare nel loro seno. L'ingenuo non aveva ancora stabilito che proprio di quelli che son fatti per loro le donne non vogliono saperne, come se ognuno non cercasse il suo dispetto anziché la sua gioia. Allora perché lui le desiderava tanto? Evidentemente perché esse non erano per lui, almeno non nel senso che lui intendeva, ma lasciamo andare. Usava Giovancarlo, la mattina e la sera, allora che la povera gente si leva e va a letto, a girarsi per la sua grande soffitta, dalle cui aperture si scorgevano parecchie finestre delle case vicine. Quel tanto di scorrettezza che poteva esserci nell'andare spiando così i fatti altrui, egli giustificava avanzando i suoi diritti di poeta, di creatura, cioè tenuta per sua dannazione a scoscendersi per l'inferno come a volitare per il paradiso. La povera gente, si sa, specie nella buona stagione, non usa chiudere la finestra se si spoglia o si riveste. Così, dalla soffitta di Giovancarlo, se ne vedevano di tutti i colori. Ora era una vecchia cadente, che prima di scivolare sotto le lenzuola, tendeva la camicia davanti alla propria squallida pancia per osservarne attentamente il rovescio al lume di una lucerna fumosa. Avanzava poi circospetta una mano, richiudeva con mossa rapida il pollice e l'indice, lasciava cadere la pulce, la schiacciava sotto la sua ciabatta e durava lungamente così. Ora era una giovinetta di primo pelo che buttava all'aria ogni indumento e si muoveva per le sue ultime faccende grattandosi il ventre senza interruzione con una mano. Ora era una moglie che, in attesa del proprio marito e già pronta per lui, si grattava invece la testa e sbadigliava alla finestra. Ora era un contadino nerboruto che, in veste adamitica, andava avanti e indietro per il suo tugurio come se quella fosse la sua acconciatura abituale. Tutta questa gente, insomma, a inesplicabile, contadino a parte, soddisfazione di Giovancarlo, si aggirava per i fatti suoi nuda o quasi. Erano passati ormai parecchi giorni dalla sua bizzarra avventura. Dopo molto riflettere e avere escogitato le spiegazioni più inverosimili, aveva finito prima col concludere che era stato vittima di una terribile allucinazione e poi più semplicemente di aver sognato. A interrogare qualcuno sulle zampe di capra non ci pensava neppure, si sarebbe coperto di ridicolo, ma qualche prudente indagine certo avrebbe fatto non appena fosse ricapitato dallo zio. Non ci sperava molto, però. Quella guru, dato che esistesse, era senza dubbio una ragazza come ce ne sono tante. E senza dubbio il suo strano fascino di un momento si doveva a una combinazione qualunque. Per esempio, alla porticina dell'orto dello zio rimasta aperto per caso quella notte, il che poteva aver conferito all'ingresso inopinato della fanciulla un tal quale sospetto di mistero. Il giovane aveva veramente scontate in anticipo le spiegazioni molto, troppo semplici che gli avrebbero fornito, e però non pensava ormai più tanto che all'accaduto, reale o immaginario, quanto a ciò che poteva essere seguito durante il resto della notte fino a quell'alba, e che nessuno si è detto riuscì mai a sapere. O non se ne ricordava affatto, ovvero era evidentemente di natura così propria a confermarlo nella sua interpretazione del sogno da non doversi mettere in conto. Del resto, il giovane si era poi addormentato tanto profondamente quell'alba che al suo risveglio considerare tutto come un incubo tormentoso e dolcissimo, se si vuole, doveva essergli stato naturale. Così profonda era stata la veglia e il distacco da veglia a veglia. Non è che un sogno, purtroppo. Sarà anzi detto con amarezza l'avventuroso giovane. Eleganti fanciulle con zoccoli di capra non girano per questo nostro mondo invido, tedioso, eccetera. Il sogno, comunque, se era stato tale, non mancava, come di ragione d'altronde, di informare i suoi sogni ad occhi aperti. Si sarà notato che le figure di donne da lui vagheggiate quella mattina presentavano una strana somiglianza con la sognata Odossa e Polpe Guru. Quella mattina, giusta il solito, appena erano pullulati dalle pieghe della notte i primi sommessi pigolii incontro all'alba nascente, Giovan Carlo s'era destato di soprassalto. Le finestre! Gli era balenato dentro. E ancora col sonno che gli fuggiva qua e là per il cervello, provocando piccoli strappi e cercando di espellere le ondate di torpore a furia di batter le palpebre, s'era levato, aveva chiamata la cagna e s'era avviato su per le scale. «Come va, eh? Come va, vecchia mia?» aveva detto alla sua compagna, assai vispa, dopo un'interminabile dormita e che andava tossicchiando per liberarsi dalla raucedine. Bisogna, senza più avvertire, che nei discorsi di Giovan Carlo alla cagna, come del resto in tutto il suo contegno, specie sul far dell'alba, c'era una soverchia coscienza di vita. Parlando al cane, battendo i tacchi per la soffitta, dondolato stentatamente le spalle, il giovane si immaginava di fare chissà che, quasi fosse un avventuriero al suo risveglio, di quelli che dormono con un occhio aperto e si devono guardare da innumerevoli pericoli. Gli avveniva persino, passando da una stanza all'altra, di stringere e alzare un pugno come se vi reggesse una pistola e di gettare un'occhiata decisa e non esente da ferocia dietro la porta. Ora, chi fa questo per se stesso, senza i testimoni che attribuirebbero a un gesto simile una qualche fatua vigoria, al pari di chi ha il senso continuo della propria prestanza fisica, senza che sappia vantarsene, meschino ma tuttavia sano atteggiamento, della propria gioventù e via dicendo, c'è da scommettere che è un debole e un infelice. Ma non si vuol dire che questo fosse il caso del nostro eroe. I poeti è un'altra faccenda, essi vestono d'avventura ogni loro più minimo atto. Ora, ad ogni modo, eccolo lassù, Giovan Carlo, piegato in due per evitare le grosse travi del tetto, sbirciare dalle aperture che si aprono quasi a livello del pavimento nelle altre finestre. Ecco anche che, l'abbiamo detto, già annoiato si volge altrove e fa per andarsene. Ma un'idea gli viene. In un'altra ala dello sterminato solaio si apre un'elevata finestretta. Raggiungerla non sarà tanto facile, però di là si potrebbero scoprire altre case e altre finestre. Un po' di novità, mio Dio, dopo tante natiche squadrate e sfaccettate. Detto fatto, sovrapponendo a un vecchio cassone una vecchia seggiola, afferrandosi alle sporgenze del muro, il giovane si è inerpicato fino alla nominata finestretta. Di qua, infatti, è tutt'altra la visuale. Abbastanza curiosa, anzi, un angolo di vista inconsueto sulla parte superiore del paese. Da oltre una distesa di tetti spunta la chioma di un lauro. Un chioccolio di gallina si fa udire assai vicino. Si scorge l'orologio sulla fronte della torre. Tutto pare sopraelevato e pensile. Infatti, il largo carbonaro, al di là dei tetti, raggiunge quasi il livello della casa di Giovan Carlo. Finestre però se ne scoprono tre sole, d'un casamento che affaccia su un tetto, due serrate e una sola aperta. Per di più alquanto lontana e come se non bastasse, essa è più in alto del posto di osservazione di Giovan Carlo. Dunque inutile sperare di guardarci dentro. Ma a quella finestra si fa d'improvviso una fanciulla in veste sommaria. Si stiracchia, respira l'aria del mattino a pieni polmoni, sparisce, ricompare con uno specchio, l'appoggia sul davanzale e comincia a pettinarsi lentamente, fermandosi spesso, quasi indugiando ancora nel tepore notturno. Da una cresta di monti alle spalle di Giovancarlo scoppia il primo sole e investe con raggio d'ambra la fanciulla, che raggrinza le palpebre contro la luce. Ma al giovane, un solo balenio dei suoi occhi, ombrati da lunghe ciglia, è bastato. I capelli che ella pettina sono corti, lisci e un po' gonfi. Il sommo delle sue spalle e del suo seno, le sue braccia nude, abbagliano fra l'ambra come latte in una coppa di topazio, come alabastro al di qua di un fuoco, come perle fra l'oro, come neve fra campi dorati d'autunno. In una parola, guru. Assai volentieri il giovane poeta si rimise a vogare nel corso degli avvenimenti oscuri e remoti della prima notte, e aveva un bel fregarsi gli occhi. Stavolta, grazie a Dio, non dormiva di certo. È difficile credere di sognare in un'alba d'estate, e cominciò così a vivere una veglia meravigliosa. Scoprirà nel romanzo molto più di quanto detto dalla pinzocchera Filomena sull'amata guru. Però quello che è interessante è il modo in cui il protagonista riesce con la sua fantasia ed immaginazione a dare un sapore di avventura alla sua modesta vita. Ed è altrettanto interessante il modo in cui lo scrittore tratta il suo protagonista, senza giudizio, senza retorica, senza prenderlo in giro, ma con grande poesia e delicatezza. E veniamo quindi al motivo per il quale ho scelto questo romanzo e questo brano. Perché mi piacerebbe riportare a noi, a voi, quello che fa Giovancarlo, cioè riuscire a dare un tocco di creatività per rendere originale e interessante ciò che per sua natura non lo è. O per cause di forza maggiore o per una serie di eventi di casualità, interessante non è. Quante volte ci è capitato di colorare con la fantasia una giornata grigia? Quante volte una situazione, un momento della nostra vita, un contesto ci è sembrato degno e di essere ridipinto con dei colori più vivaci o al contrario più tenui? Quante volte abbiamo sentito il bisogno di dare alle cose una lettura diversa? Forse anche poco realistica, però necessaria per far sì che quelle cose potessero diventare nostre, potessimo digerirle. Insomma, per dirlo in una maniera più contemporanea, quante volte ce la siamo raccontata per riuscire a far quadrare le cose? Ci siamo mai lasciati affascinare da qualcosa di mostruoso, di meraviglioso, al tempo stesso, per quanto effimero ed irreale ci fosse sembrato? Se la risposta ad almeno una di queste domande è sì, sarebbe interessante riflettere su che tipo di viaggio è stato. È stato un viaggio amaro? È stato un viaggio che ci ha portato verso una nuova scoperta? È stato un viaggio dolce? Ci ha cambiato? Ci ha reso più realisti? Ci ha reso più sognatori, più disincantati, più incantati? Queste sono un po' le riflessioni che mi piaceva fare con voi usando questo testo così bello e originale. E se siete in macchina, al lavoro, a casa, se siete soli, se siete di corsa, se siete tranquilli, stesi su un divano a riposare, il mio invito è sempre lo stesso. Prendiamoci un momento per noi, per riflettere, per pensare, per ricordare. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e, anche se di tempo non ce n'è più, prendiamoci un attimo e pensiamoci su. Ciao!
Ascoltami.
Parole, parole, parole.